Una certa difficoltà incontra la nostra mente nel riconciliare questi differenti volti o aspetti dell'unico sé spirito, perché siamo costretti a usare concezioni astratte, parole e idee che definiscono, per esprimere qualcosa che non è astratto, qualcosa di spiritualmente vivente e di intensamente reale. Le nostre astrazioni si fissano in concetti differenziati separati fra loro da linee nette, ma la realtà non è di tale natura. I suoi aspetti sono molteplici, ma sfumano l'uno nell'altro. La sua verità potrebbe essere resa solo con idee e immagini metafisiche, e tuttavia viventi e concrete. Immagini che potrebbero essere prese dalla ragione pura come figure e simboli, ma che sono più di questo e sono più cariche di senso per la visione e il senso intuitivi, perché sono in realtà di un'esperienza spirituale dinamica. La verità impersonale delle cose può essere resa nelle formule astratte della ragione pura. Ma esiste un altro aspetto della verità che appartiene alla visione spirituale o mistica, e senza questa visione interiore della realtà, la loro formulazione astratta è incompleta, non sufficientemente viva. Il mistero delle cose è la vera verità delle cose. La presentazione intellettuale non è che verità in rappresentazione, in simboli astratti, come in un'arte cubista di parole pensiero in una figura geometrica. In una ricerca filosofica è necessario limitarsi generalmente a questa presentazione intellettuale, ma è bene ricordarsi che questa è solo l'astrazione della verità. E che per afferrarla completamente o esprimerla completamente occorre un'esperienza concreta e un linguaggio più vivente e che la incarni pienamente. È opportuno a questo punto vedere come in questo aspetto della realtà dobbiamo considerare la relazione che abbiamo scoperto tra l'uno e il molteplice. Questo significa determinare la vera connessione esistente tra l'individuo e l'essere divino, tra l'anima e l'Ishvara. Nella comune concezione teistica, il molteplice è creato da Dio. Fatto da lui come un vasaio potrebbe fare un vaso, esso dipende da lui come le creature dal proprio creatore. Ma in questa visione più ampia dell'Ishvara, il molteplice è esso stesso, nella sua intima realtà, il divino unico, i sé individuali della suprema e universale esistenza in sé, eterna come egli è eterno, ma eterni nel suo essere. La nostra esistenza materiale è in verità una creazione della natura, ma l'anima è una porzione immortale della divinità, e dietro ad essa si trova il sé divino nella creatura naturale. Tuttavia, l'uno è la verità fondamentale dell'esistenza. Il molteplice esiste grazie all'uno. E l'essere manifestato dipende quindi interamente dall'Ishvara. Questa dipendenza è nascosta dall'ignoranza separatrice dell'ego che si sforza di esistere nel suo proprio diritto, benché ad ogni passo l'ego dipenda evidentemente dal potere cosmico che lo ha creato e si muova grazie ad esso, parte del suo essere e della sua azione cosmici. Questo sforzo dell'ego è chiaramente un equivoco, un riflesso aberrante della verità dell'esistenza in sé che è dentro di noi. È vero che esiste qualcosa in noi, non nell'ego, ma nel sé, nell'essere più intimo, che sorpassa la natura cosmica e appartiene alla trascendenza. Ma anche questo si trova indipendente dalla natura solo perché dipende da una realtà superiore. È attraverso il dono di sé o abdicazione dell'anima e della natura all'essere divino che possiamo raggiungere il nostro più alto sé e la realtà suprema. Perché è l'essere divino questo più alto sé e questa realtà suprema. E noi siamo delle esistenze in sé e siamo eterni solo nella sua eternità e per la sua esistenza in sé. Questa dipendenza non contraddice l'identità, ma è essa stessa la porta che s'apre alla realizzazione dell'identità. Cosicché, anche qui incontriamo quel fenomeno di dualità che esprime l'unità, procede dall'unità e riconduce all'unità, che è il costante segreto e la fondamentale operazione dell'universo. È questa verità della coscienza dell'infinito che crea la possibilità di tutte le relazioni tra il molteplice e l'uno e fra queste la realizzazione dell'unità attraverso la mente, della presenza dell'unità nel cuore, dell'esistenza dell'unità in tutti gli elementi dell'essere che rappresenta una delle vette più alte. Eppure questa verità non annulla, ma conferma tutte le altre relazioni personali, dando loro pienezza, felicità completa e pieno significato. Questa è ancora la magia, ma anche la logica dell'infinito. Un solo problema resta ancora da risolvere, e può essere risolto sulla stessa base. È il problema dell'opposizione tra il non manifesto e la manifestazione. Si potrebbe infatti dire che tutto ciò che è stato avanzato finora può essere vero della manifestazione, ma che la manifestazione è una realtà d'un ordine inferiore, un movimento parziale derivato dalla realtà non manifesta, e quando entriamo in quello che è supremamente reale, queste verità dell'universo non sono più valide. Il non manifesto è il senza tempo, il totalmente eterno, un'assoluta irriducibile esistenza in sé, per la quale la manifestazione, con le sue limitazioni, non può offrire alcun indizio, o solo un indizio che per la sua insufficienza risulta illusorio e ingannevole. Questo solleva il problema della relazione tra il tempo e lo spirito fuori del tempo, perché noi abbiamo supposto, al contrario, che ciò che nell'eterno senza tempo è nella non manifestazione è manifestato nell'eternità temporale. Se è così, se il temporale è un'espressione dell'eterno, allora, per quanto differenti le condizioni, per quanto parziale è l'espressione, ciò che è fondamentale nell'espressione temporale deve essere tuttavia in qualche modo preesistente nella trascendenza e ricavato dalla realtà non temporale. Perché se non fosse così, questi fondamentali dovrebbero entrare direttamente nell'espressione temporale provenendo da un assoluto che è diverso dal tempo o dal senza tempo. E lo spirito non temporale dovrebbe essere una suprema negazione spirituale, un indeterminabile su cui si basa la libertà dell'assoluto dalla limitazione mediante cui esso viene formulato nel tempo. dovrebbe essere il negativo del tempo positivo, in relazione con esso come il nirguna o il saguna. In effetti, però, ciò che intendiamo per il senza tempo è uno stato spirituale d'esistenza non soggetto al movimento temporale né all'esperienza temporale successiva o relativa di un passato, di un presente e di un futuro. Lo spirito senza tempo non è necessariamente un vuoto. Può contenere tutto in sé, ma in essenza, senza riferimento al tempo, alla forma, alla relazione o alla circostanza. Forse in un'eterna unità. L'eternità è il termine comune tra il tempo e lo spirito senza tempo. Ciò che nel senza tempo è non manifestato, implicito, essenziale, nel tempo appare in movimento, o almeno in progetto e in relazione, in risultato e in circostanza. Il tempo e il senza tempo allora sono entrambi la medesima eternità o la medesima eternità in un doppio stato. Essi sono un duplice stato d'essere e di coscienza. L'uno un'eternità di stato immobile, l'altro un'eternità di movimento nella staticità. Lo stato originale è quello della realtà senza tempo e senza spazio. Spazio e tempo sarebbero la stessa realtà che si è estesa fino a contenere il dispiegamento di ciò che era dentro di lei. La differenza sarebbe, come in tutte le altre opposizioni, lo spirito che osserva se stesso in essenza e principio d'essere. È il medesimo spirito che si osserva nel dinamismo della sua essenza e del suo principio. Spazio e tempo sono i nomi che noi diamo a quest'autoestensione dell'unica realtà. Siamo inclini a considerare lo spazio come un'estensione statica in cui tutte le cose si tengono o si muovono assieme in un ordine fisso. Consideriamo il tempo come un'estensione mobile che è misurata dal movimento e dall'avvenimento. Lo spazio sarebbe dunque il Brahman nello stato d'autoestensione. Il tempo sarebbe il Brahman nel movimento d'autoestensione. Ma questa non può essere che una prima e imperfetta visione. Lo spazio può essere in realtà un mobile costante. Con la costanza e la relazione temporale permanente delle cose in lui che creano il senso di stabilità dello spazio e la mobilità che crea il senso del movimento temporale nello spazio stabile. O ancora, lo spazio sarebbe il Brahman esteso per tenere assieme le forme e gli oggetti. Il tempo sarebbe il Brahman che si è esteso per dispiegare il movimento del proprio potere che porta con sé forme e oggetti. I due sarebbero allora un aspetto duale dell'unica e medesima autoestensione dell'eterno cosmico. Uno spazio puramente fisico potrebbe essere considerato come fosse in se stesso una proprietà della materia. Ma la materia è una creazione dell'energia in movimento. Lo spazio, di conseguenza, nel mondo materiale, potrebbe essere sia un'autoestensione fondamentale dell'energia materiale, sia il suo campo d'esistenza che essa stessa ha formato, la sua rappresentazione dell'infinità incosciente in cui agisce, una forma in cui essa sistema le formule e i movimenti della propria azione e autocreazione. Il tempo sarebbe di per sé il corso di questo movimento, oppure un'impressione creata da esso, l'impressione di qualcosa che ci si presenta come una successione regolare nella sua apparenza, una divisione o un continuum che regge la continuità del movimento e tuttavia ne debarca le successioni. Perché il movimento stesso è fatto di successioni regolari. Oppure il tempo potrebbe essere una dimensione di spazio necessaria all'azione completa dell'energia, ma che noi non comprendiamo come tale, in quanto la nostra soggettività cosciente la vede come qualcosa che è essa stessa soggettiva, che la nostra mente sente, ma i nostri sensi non percepiscono. E perciò non la riconosciamo come una dimensione dello spazio, che ha per noi l'apparenza di un'estensione oggettiva creata o percepita dai sensi. In ogni caso, se lo spirito è la realtà fondamentale, il tempo e lo spazio devono essere o delle condizioni concettuali in cui lo spirito vede il proprio movimento d'energia, oppure delle condizioni fondamentali dello spirito stesso, che assumono un'apparenza o una condizione diverse secondo lo stato di coscienza nel quale si manifestano. In altre parole, c'è un tempo e uno spazio diverso per ciascuno stato della nostra coscienza, ed anche differenti movimenti di tempo e di spazio entro ciascuno di questi stati. Ma tutti sarebbero la traduzione di una fondamentale realtà spirituale del tempo-spazio. Infatti, quando penetriamo dietro lo spazio fisico, diveniamo coscienti di un'estensione su cui si basa tutto questo movimento. È questa estensione è spirituale, non materiale. È il sé o lo spirito che contiene tutta l'azione della sua propria energia. Questa origine o realtà di base dello spazio comincia a divenire evidente quando ci ritiriamo dal fisico, perché allora diveniamo coscienti di un'estensione spaziale soggettiva nella quale la mente stessa vive e si muove e che è diversa dallo spazio-tempo fisico, pur essendoci un'interpenetrazione. Perché la nostra mente può muoversi nel proprio spazio in modo tale da effettuare un movimento anche nello spazio della materia o da agire su qualcosa che è distante nello spazio della materia. In uno stato di coscienza ancora più profondo, diveniamo consapevoli di un puro spazio spirituale. In questa consapevolezza, il tempo può sembrare non esistere più, perché cessa ogni movimento, o se c'è un movimento o un avvenimento, questo può avere luogo indipendentemente da qualsiasi sequenza temporale osservabile. Se per un analogo movimento interiore penetriamo dietro al tempo, ritirandoci dal fisico e vedendolo senza esserne coinvolti, scopriamo che l'osservazione del tempo e il movimento del tempo sono relativi, ma che il tempo di per sé è reale ed eterno. L'osservazione del tempo dipende non solo dalle misure impiegate, ma dalla coscienza e dalla posizione dell'osservatore. Inoltre, ciascuno stato di coscienza ha una differente relazione col tempo. Nella coscienza mentale e nello spazio mentale, il tempo non ha lo stesso senso e la stessa misura dei suoi movimenti come nello spazio fisico. Esso si muove lì rapidamente o lentamente secondo lo stato di coscienza. Ciascuno stato di coscienza ha il proprio tempo, e possono tuttavia esserci tra di loro delle relazioni di tempo. E quando penetriamo dietro la superficie fisica, scopriamo parecchie differenti condizioni del tempo e differenti movimenti di tempo coesistenti nella stessa coscienza. Questo è evidente nel tempo dello stato di sogno, dove una lunga sequenza di avvenimenti può svolgersi in un periodo che corrisponde a un secondo o a pochi secondi del tempo fisico. C'è dunque una certa relazione tra differenti condizioni di tempo, ma nessuna accertabile corrispondenza di misura tra di loro. Sembrerebbe che il tempo non abbia una realtà oggettiva, ma dipenda da qualunque condizione possa essere stabilita dall'azione della coscienza nella sua relazione con lo stato e il movimento dell'essere. Il tempo sembrerebbe essere puramente soggettivo. Ma in realtà anche lo spazio apparirebbe soggettivo per il rapporto reciproco tra lo spazio mentale e lo spazio materiale. In altri termini, tutte e due sono l'estensione spirituale originaria, che però la mente pura traduce in un campo mentale soggettivo e la mente sensoriale in un campo oggettivo di percezione sensoriale. Soggettività e oggettività non sono che due aspetti dell'unica coscienza. E il fatto capitale è che ogni dato tempo o spazio, ogni dato tempo o spazio considerato come un tutto, è uno stato d'essere in cui c'è un movimento della coscienza e della forza dell'essere, un movimento che crea o manifesta fatti e avvenimenti. È la relazione tra la coscienza che vede gli avvenimenti e la forza che dà loro forma, relazione inerente a questo stato, che determina il senso del tempo e crea la nostra consapevolezza del movimento temporale, della relazione temporale e della misura temporale. Nella sua verità fondamentale, lo stato originale del tempo, dietro a tutte le sue variazioni, non è altro che l'eternità dell'eterno, proprio come la verità fondamentale dello spazio, il senso originale della sua realtà, è l'infinità dell'infinito. L'essere può avere tre differenti stati della sua coscienza riguardo alla propria eternità. Il primo è quello in cui esiste una posizione immobile del sé nella sua esistenza essenziale, assorbito in sé o cosciente di sé, ma in entrambi i casi senza sviluppo della coscienza in movimenti o avvenimenti. È quello che noi distinguiamo come la sua eternità senza tempo. Il secondo è la sua coscienza totale delle successive relazioni di tutte le cose appartenenti a una manifestazione futura o effettivamente in corso. Coscienza in cui ciò che noi chiamiamo passato, presente e futuro figura assieme come su una carta geografica o un disegno stabilito, o meglio, come un artista, un pittore o un architetto potrebbe avere la visione d'assieme della sua opera, con tutti i dettagli previsti o passati in rassegna nella sua mente, o sistemati in un progetto d'esecuzione. Questa è la condizione stabile o l'integrità simultanea del tempo. Questo modo di vedere il tempo non fa assolutamente parte della nostra normale consapevolezza degli eventi così come accadono. Benché la nostra visione del passato, in quanto già conosciuto e suscettibile d'essere considerato nell'insieme, possa avere un carattere di questo genere. Ma noi sappiamo che questa coscienza esiste perché è possibile, in uno stato eccezionale, entrarvi e vedere le cose dal punto di vista di questa simultaneità della visione temporale. Il terzo stato è quello di un movimento progressivo della coscienza-forza e della sua successiva manifestazione di quanto ha visto nella visione statica dell'Eterno. Questo è il movimento del tempo. Ma è nell'unica e medesima eternità che esiste questo triplice stato e dà luogo il movimento. Non esistono realmente due eternità, l'una di staticità, l'altra di movimento. Ma esistono differenti condizioni o posizioni assunte dalla coscienza nei confronti dell'unica eternità. Essa può vedere infatti l'intero svolgimento del tempo dal di fuori o da sopra il movimento. Può assumere una posizione stabile all'interno del movimento e vedere il prima e il dopo in una successione fissa, determinata, o destinata a compiersi. O può, al contrario, assumere una posizione mobile nel movimento, muoversi essa stessa con esso, momento per momento, e vedere tutto ciò che è accaduto rientrare nel passato e tutto ciò che deve accadere venire verso di lei dal futuro. O ancora, può concentrarsi sul momento in cui si trova e non vedere se non quello che è in quell'istante e immediatamente attorno o dietro ad esso. Tutte queste posizioni possono essere assunte dall'essere dell'infinito in una visione o esperienza simultanee. Esso può vedere il tempo dall'alto e dal di dentro, sorpassarlo e non esserci dentro. Può vedere il senza tempo, sviluppare il movimento del tempo, senza cessare d'essere senza tempo. Può abbracciare l'intero movimento in una visione statica e in una visione dinamica e proiettare contemporaneamente qualcosa di sé nella visione del momento. Questa simultaneità può sembrare alla coscienza finita legata alla visione del momento una magia dell'infinito, una magia di Maya. Al suo modo di percepire, che ha bisogno di limitare, di prendere in considerazione un solo stato alla volta per potervisi accordare, essa darebbe l'impressione di una realtà confusa e incoerente. Ma per una coscienza infinita, una tale simultaneità integrale di visione e di esperienza sarebbe perfettamente logica e coerente. Tutti gli stati potrebbero essere elementi di una visione totale, capaci d'essere strettamente connessi fra di loro in un'armoniosa disposizione. Una molteplicità di visione che rivela l'unità della cosa vista. Una presentazione diversa di aspetti concomitanti dell'unica realtà. Se può esserci questa molteplicità simultanea della presentazione di sé dell'unica realtà, vediamo che la coesistenza di un eterno senza tempo e di un'eternità temporale non è più impossibile. Sarebbe la stessa eternità vista da una duplice autoconsapevolezza. E tra i due non potrebbe esserci alcuna opposizione. Si tratterebbe della relazione fra i due poteri dell'autoconsapevolezza della realtà infinita ed eterna, un potere di stasi e di non manifestazione e un potere d'azione, di movimento e di manifestazione che si autorealizzano. La loro simultaneità, per quanto possa sembrare contraddittoria e difficile da conciliare alla nostra visione finita e superficiale, sarebbe intrinseca e normale, per la maya o eterna conoscenza di sé e conoscenza di tutto che ha Brahman, la conoscenza eterna e infinita e il potere di saggezza dell'Ishvara, la coscienza forza del Satchitananda esistente in sé. Fine del capitolo.
This is Auroville Radio, Voices from the City of Dome.